protagonista Teresa di Gesù Bambino, Teresina di Lisieux, Santa Teresa. Padre Cesare è un monaco cistercense, ha superato da poco gli 80 anni, ma non se li sente e non li dimostra. È stato ordinato sacerdote nella diocesi di Torino e dopo 4 anni di ministero presbiterale ha sentito la vocazione alla vita monastica. È entrato successivamente nel monastero di Lerins, sull'isola di Saint-Honorat, davanti a Cannes, dove è stato maestro dei novizi per molti anni, e poi superiore, e poi è stato incaricato di dare inizio, avviare, a lui non piace il termine fondare, la comunità di Pradmille, il monastero di Pradmille, che è in provincia di Cuneo, dove attualmente vive. È stato prima priore e adesso diciamo che è uno dei saggi della comunità. Ha accettato molto volentieri di offrirvi questa sua riflessione, dal momento che personalmente Padre Cesare ama la figura di Teresa di Lisieux e come esperto di vita spirituale ha approfondito in modo particolare anche questo personaggio così importante della storia della santità e della mistica di fine Ottocento. Gli do immediatamente la parola. Il suo contributo è a questo ciclo Le notti dello spirito. È un'idea che è sorta ad una nostra carissima amica, collaboratrice della parrocchia, docente di letteratura presso i licei, che ama molto i Promessi Sposi, mi ha proposto di trattare il tema della notte dello spirito in alcune personaggi dei Promessi Sposi, in particolare Lucia, Renzo e l'Innominato. Interverrà il prossimo martedì e fra 2 ancora per trattare il prossimo la notte dello spirito in Renzo e Lucia e l'ultimo incontro nell'Innominato. Abbiamo pensato che fosse buona cosa concludere o iniziare con una riflessione più spirituale e teologica su questo fenomeno mistico così importante nella storia della mistica e nella storia della nostra fede, credo anche, e abbiamo pensato di farlo inaugurare dal Padre Cesare, a cui cedo la parola. Grazie.
Buonasera. Allora, sono già stato presentato. Non ho passato da poco gli 80, è già da un po'. Prima di cominciare con la figura di Teresa di Lisieux, una figura che suscita molto devozione, il suo quadro si trova in tante parrocchie, eccetera, che però la conoscenza della santa, un po' per colpa di sua sorella, che era priora del convento carmelitano dove Teresa ha vissuto ed è morta pochi anni, ma è un po' così per la spiritualità dell'epoca, della fine Ottocento, inizio Novecento, non è stata molto conosciuta sotto l'aspetto più mistico, e infatti metterla nelle notti dello spirito, titolo di queste conferenze, sembra strano, ma in verità, spero di farvelo vedere, è stato veramente una donna che ha saputo non solo viverla, ma anche dirla, con delle sue particolarità molto, molto personali. Sappiamo che il cammino al seguito di Cristo non è piano e aperto, facile. Gesù ha detto che per seguirlo bisogna prendere la croce e per seguirlo bisogna fare una strada che è difficile, erta, stretta, eccetera. Perché? Perché molte illusioni, lo vediamo già nel Vangelo con gli Apostoli, molte illusioni dopo un primo vero incontro col Signore possono e devono cadere. Arriva la croce. E allora rischiamo di diventare preda di ciò che nella letteratura mistica si chiama la notte oscura. Naturalmente non è un fatto univoco, la notte oscura a cui tutti i santi sono passati e anche tanti non santi, insomma. non santi dichiarati, magari molto più santi di quelli dichiarati, grandi autori, poeti, hanno saputo descrivere ognuno secondo la sua modalità. E prima di parlare dei passaggi importanti ma difficili del cercatore di Dio, come premessa vorrei cominciare, come bene anche, da un passo della scrittura che può essere un po' introduzione a questo titolo, Le notti dello spirito. Quando Salomone, figlio di Davide, ha inaugurato il Tempio, dunque l'arca dall'Esodo era stata posta sotto una tenda dopo la rivelazione sul Sinai e poi portata sempre dai Leviti, e per centinaia di anni l'arca è rimasta sotto la tenda. E anche Davide aveva pensato di costruire un tempio, ma Dio ha detto no, io ho sempre vissuto sotto la tenda. Però Davide ha incaricato suo figlio Salomone di costruire un tempio. E finalmente questo tempio, uno splendore e tutto, è stato costruito, e l'arca con grande processione, sfarzo, feste, tutta la popolazione di Israele presente, è stata portata nel santo dei santi del Tempio. Il Signore, che non aveva mai avuto una dimora fissa, aveva veramente il luogo della sua presenza, sicché Gerusalemme per gli ebrei è rimasto il luogo della preghiera, dell'adorazione, del sacrificio, l'unico luogo. Verso il termine della cerimonia, dopo aver sacrificato non so quanti animali, eccetera, una nube misteriosa ha riempito il Tempio e i Leviti, cioè i sacerdoti che facevano il servizio, non hanno più potuto lavorare e sono dovuti uscire. E Salomone ha commentato qualcosa che per noi rimane qualcosa di molto profondo: il Signore ha dichiarato che avrebbe abitato nell'oscurità. Io ti ho costruito una casa come tua dimora, un luogo dove tu abiterai per sempre, però questo nell'oscurità. La presenza del Signore, nel momento più alto della sua intronizzazione nel Tempio, si presenta come una inaccessibilità, attraverso un'oscurità che toglie al credente la possibilità di poter illudersi, di possedere colui che in verità si dona, e si dona totalmente, e si dona con, sì, tanto che possiamo mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, ma non si lascia mai possedere. Non possiamo stringere le mani su Dio, non possiamo farne una cosa nostra, perché questo sarebbe magia. La magia cerca di possedere Dio. San Giovanni della Croce, il grande mistico del 1500 spagnolo, spiega questo stato di oscurità che hanno i cristiani che cercano Dio e che segue i primi passi sulla via angusta e stretta. Gesù parla di questo. San Giovanni della Croce dà un esempio molto vivace. Occorre quindi sapere che quando l'anima si decide a servire solo Dio, abitualmente viene da Lui nutrita nello spirito e diventa l'oggetto delle sue compiacenze, come fa una madre amorosa verso il suo tenero bambino. I primi passi nella fede, anche gli apostoli, sono di entusiasmo, di felicità, di meraviglia, si crede di aver toccato Dio, ma poi, svezzandolo il bambino, gli fa provare la durezza del distacco, perché deve camminare sulle sue gambe e nutrirsi di un cibo solido. C'è un salmo che oggi è letto in modo molto tenero, ma che gli antichi lo leggevano in modo molto duro, che è il salmo che dice: sono come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Allora ci commuove molto, ma in verità gli antichi leggevano appunto: sono svezzato, non posso più attaccarmi al seno, mi manca qualcosa. È come se la mamma mi avesse abbandonato, non mi dà più da mangiare. Il bambino deve nutrirsi, deve imparare a nutrirsi di cibo solido. Ecco, nella vita spirituale questa pedagogia prende il nome di notte, che è contemplazione più vera di quella sensibile che prova un principiante. E sempre Giovanni della Croce spiega: questa notte o contemplazione, notte la paragona alla contemplazione. La contemplazione per noi è vedere, invece per San Giovanni della Croce è essere nel buio. Produce due forme di tenebre o purificazione nelle persone spirituali, secondo le due parti dell'uomo, cioè la sensitiva, i sensi, l'entusiasmo, il caldo al cuore, eccetera, o la spirituale. Così la prima notte o purificazione sarà sensitiva se purifica l'anima nella sua parte sensitiva, cioè comincia a mancare la dolcezza della preghiera o queste cose qui, rendendola più conforme a quella spirituale. La seconda notte o purificazione sarà spirituale se purifica e spoglia l'anima nella sua parte spirituale, preparandola e disponendola all'unione d'amore con Dio. L'amore è qualcosa di gratuito, non è qualcosa in cui riceviamo, è in qualcosa che noi si ama per amare, non per qualche cosa, per avere qualche cosa. E allora voglio in questo incontro vedere con voi questa pedagogia del Signore in Santa Teresa di Gesù Bambino, o di Lisieux, o Teresina, è stata chiamata in tante volte. Come vi dicevo prima, in genere è considerata una bambina un po' viziata, è morta giovanissima, 25 anni, un po' viziata dal Signore che ha ricevuto la grazia dell'amore, un amore per lo sposo, per Gesù, che l'ha resa sempre contenta e serena. Questa è l'immagine che una certa letteratura spirituale ci ha trasmesso. In una lettura meno superficiale dei suoi scritti, scopriamo invece che, anche se giovanissima, il Signore l'ha condotta per la via della notte in un modo fermo e rapido, permettendole di poter essere, con il racconto delle sue esperienze spirituali, nei tre famosi manoscritti e anche nelle lettere, un vero dottore della Chiesa, come è stata eletta e nominata da questo secolo, cioè ricordo in che anno, ma insomma recentemente, e quindi ci proposta come vero cammino spirituale, vera guida per la vita spirituale e per condurci nella sana dottrina verso l'unione intima col Signore. Bisogna premettere che alla base della sua spiritualità vi è la compassione. La chiave per capire Teresa Bambino Gesù è la compassione, che le permette, nonostante la sua educazione di brava bambina, di buona borghesia francese della fine Ottocento, e tutto, le permette di posare il suo sguardo sul male del mondo, sulla miseria umana e di farsene carico, la presa su di sé. La sua mistica quindi non è una cosa astratta, un rapporto con Dio diretto, è la partecipazione alla sofferenza umana che lei getta in Gesù con un amore grandissimo, e questo la conduce a una notte spirituale molto dolorosa, ed è di questo che cercherò di parlare. Dobbiamo infatti a questa giovane santa, chiusa giovanissima in un Carmelo, come erano i Carmeli ancora adesso, ma come erano i Carmeli di una volta, doppia grata, impossibile uscire, niente entrava, eccetera, morta pochi dopo, anni dopo la professione solenne, Beh, le dobbiamo un impressionante realismo che può sostenere la nostra vita spirituale immersa nel mondo e quindi anche una semplice vita umana. Il suo sguardo sul mondo e sulle cose, così come sono, è intelligente, cioè vede dentro, vede perfino, osa mettere gli occhi sugli aspetti più bui della personalità umana, del dolore e della miseria umana. Miseria non solo materiale, ma miseria spirituale. Da ragazzina di buona famiglia ottocentesca, ben educata e quindi preservata da tutto, lei di nascosto leggeva il giornale del padre, ma non per vana curiosità, perché voleva vivere la compassione. La Francia era scossa dalla storia di un condannato a morte che rifiutava i sacramenti e quindi rischiava di morire e andare all'inferno. E questa ragazzina, che è entrata a 16 anni in convento, quindi era prima, ma era, l'ha avuto 12-13 anni, questa ragazzina, presa dalla compassione per quest'uomo, non solo pregava, ma si interessava di giorno in giorno sui giornali, su come procedeva questa... I giornali erano, come spesso succede ancora adesso, tutti i giorni la stessa notizia, insomma. Ecco, e lei ne era presa e l'aveva fatta diventare preghiera. Una vigilanza attenta, quasi materna. Finita, tra virgolette, bene, questo qui è stato ghigliottinato come doveva, ma alla fine si ha chiesto i sacramenti. Non si può cercare di vedere Dio con l'occhio del cuore se non si guardano gli uomini. Questo è l'insegnamento di Teresa. Sapeva fin da giovanissima, che tutto ciò che è umano, in particolare il destino di un condannato a morte, non poteva lasciarla nell'indifferenza. Occuparsi di Dio è esercitare la misericordia verso gli uomini. Il peccato non lascia indifferenti, non allontana, ma non per una brutta morbosità, come certe volte i giornali ci invitano a fare, guardare le cose con morbosità, ma perché la passione per Dio e per gli uomini, per il bene dei fratelli e le sorelle e la gloria dello sposo coinvolgono tutte le forze. La gloria di Dio è l'uomo. È per questo che poi, diventata monaca, ha accettato liberamente di provare l'oscurità quasi fino alla disperazione dei non credenti nella sua persona. L'amore per i suoi fratelli e l'abbandono fiducioso alla volontà del Padre unita a Gesù la spingevano ad essere attenta e interamente donata perché il piano della misericordia sia attuato e copra con tenerezza il mondo intero. Tutto il mondo ha bisogno della misericordia di Dio. E questo fatto le ha dato un grande coraggio e una grande capacità di giudizio secondo Dio, da cui non solo la sua epoca, ma anche la nostra è ancora molto lontana. Vedere e giudicare secondo Dio. Allora c'è un testo abbastanza conosciuto, in cui nel cuore della sua aridità spirituale Teresa comprende qual è il senso di questo passaggio tanto difficile. Nel suo diario scrive delle preghiere. Mio Signore, la vostra figliola, cioè lei, vi chiede perdono per i suoi fratelli. Essa, tanto chiama fratelli peccatori, eccetera, è già molto per allora. Essa accetta di mangiare per tutto il tempo che voi vorrete il pane del dolore e non vuole davvero alzarsi prima del giorno da voi segnata da questa mensa colma di amarezza alle quale mangiano i poveri peccatori. Il linguaggio è quello che è, però il concetto è forte. Lei non vuole alzarsi dall'amarezza che dà il peccato, non dal peccato, perché non ha peccato, ma da quell'amarezza che provano i peccatori. E lo chiamo una mensa, una tavola. Gesù, se è necessario che la mensa, profanata da essi, venga purificata da un'anima che vi ama, io accetto di mangiarvi da sola il pane del dolore fino a quando non vi piacerà di introdurmi nel vostro luminoso regno, cioè fino alla morte. Io non voglio staccarmi dai peccatori fino alla morte e dal loro peso. La sola grazia che vi chiedo è di non offendervi. Mangiare alla tavola dei peccatori non vuol dire imitare i peccatori, ma essere solidale con loro. L'entrata nelle tenebre dunque liberamente accettata. Non dice toglimi da questo stato di angoscia, di amarezza, eccetera. No, dice lasciami. Io qui trovo i miei fratelli. Con Teresina occorre sempre andare oltre il linguaggio. La prova da cui è passata è stata dura. La sorella, che era la priora del convento, la sorella più vecchia di Teresa, ha scritto: dalla Pasqua 1996 la sua fede è sottoposta alle tentazioni più violente. È una specie di agonia, ben più terribile di quella fisica, che poi lei è morta di tisi e sappiamo quanto era dura l'agonia dei tisici, che l'accompagnerà fino alla morte. Non è stato un piccolo momento della sua vita. Anche se esternamente pare nella letizia, se le sue poesie e le sue lettere paiono riflettere la gioia di una creatura per la quale il velo della fede già si è squarciato, essa è in un tunnel di tenebra, senza un raggio di luce. Sarà una cosa che poi leggeremo, che ha scritto Teresa stessa. Colpita dalla condizione dei fratelli senza fede, perché essi potessero giungere alla luce dell'incontro con Cristo, aveva pregato il Signore di essere ammessa alla tavola dei peccatori. Cioè, la compassione per chi non crede. Lei sentiva quanto un non credente poteva soffrire, in un mondo in cui il non credente era abbastanza disprezzato. La prova che subiva, quasi una vera ultima agonia dello spirito, le aveva aperto ancora di più lo sguardo su quel mondo che si tiene separato dalla fonte della vita, volutamene o senza rendersi conto. Non tutti non sono credenti volutamente. Non era la sua missione partire lancia in resta per evangelizzare, anche se avrebbe voluto fare. Diceva di avere una vocazione missionaria. Non doveva neanche rimproverare, esortare. La sua vocazione era essere carmelitano in un carmelo chiuso, in clausura, eccetera. Lei, in questa vocazione, però, poteva fare una sola cosa per questo suo slancio. Il Signore gliel'aveva data: condividere non il peccato, ma la tavola in cui se ne mangia il cibo amaro. Anche se certi peccatori non provavano amarezza, lei la provava. Voleva certo che tutti amassero il Signore, ma come Dio stesso non poteva far altro che scendere là dove i peccatori stavano. È il movimento del Verbo che non ha obbligato a credere, ma si è annientato per noi facendosi uomo, venendo a stare e a mangiare alla nostra tavola. Il Signore ha lavorato in lei per dare a tutti un insegnamento, un esempio, direi una pista da percorrere. Le sue ultime settimane più che mai diventarono una laboriosa ricerca di Dio nell'oscurità e nelle tenebre. Pensiamo che de volte nell'agonia finale si dicono parole di speranza nella vita eterna, così, e lei invece continuò a avere sto buio, questa non fede, anche se aveva la fede. Lei dice, lo leggeremo ancora, cantare ciò che voleva credere. Un abbandonarsi generoso a colui che si nascondeva per farsi cercare di più. Però lei lo precisa, non per se stessa. Ciò che voleva credere era per i suoi fratelli. Allora dice, sempre alla superiora, sapeste quali pensieri spaventosi mi ossessionano. Va imponendosi al mio spirito il ragionamento dei peggiori materialisti. E materialisti era una cosa brutta per i cristiani di allora. Razionalisti, materialisti. Perché? Fino al 1800. Marx è morto poco prima della sua nascita. Nietzsche era vivo. Renan, quello che ha spogliato il Cristo della sua divinità con i suoi scritti, era vivo e molto letto. Ma lei certo non aveva letto questi libri, figuriamoci se in Carmelo entrava Marx. Ma forse, non ci sono prove sicure, attraverso gli scritti dello zio Isidoro, che era un giornalista, che aveva fondato un giornale che oggi diremmo di estrema destra, cioè di cristiani combattivi, antimassonici, eccetera, eccetera, tutto contro il pensiero razionalista, come sanno fare i francesi queste guerre a spada tratta, e contro la massoneria soprattutto, ne aveva avuto un'idea, forse qualche articolo dello zio l'ha letto, o qualche lettera dello zio che lei non ha conservato, gliene parlava, non so. Però la parola materialisti per lei voleva dire il sommo dell'andare lontano dal Signore. Aveva un forte significato per lei. E certo il suo desiderio, anche se era di acquistare meriti, come si diceva allora, lei precisa, sì, ma non per me, per loro. Io sento in me un pensiero come dei peggiori materialisti. E quindi i miei meriti vanno a loro, con tutto quello che comporta nella spiritualità dell'epoca, di sacrificio, eccetera. A lei interessa il senso di misericordia immensa che le faceva dare un senso a tutto ciò che di duro viveva. La morte di Tisi non era una cosa bella, ma ad essa si aggiungeva il materialismo, questa cosa che la torturava. Non era la notte oscura di Giovanni della Croce. Sembra di non aver nulla di veramente spirituale. Teresa tenta di esprimere la sua prova con delle metafore. Quella delle tenebre più fitte, poi la metafora del tunnel cupo, che doveva aver visto magari andando a Roma, nel suo famoso viaggio a Roma prima di entrare in convento, in cui si entra e non si vede più niente, poi allora si vede che i treni o le carrozze, eccetera, non erano così illuminate. E più avanti ricorre alla metafora della spessa foschia, che impedisce di vedere il panorama e di orientarsi. Sappiamo, guidare nella nebbia non è una cosa semplice. Infine viene l'immagine particolarmente significativa della tavola dei peccatori, è in una, sempre nei suoi scritti, preghiera, ma Signore, la vostra figlia accetta di nutrirsi per quanto tempo voi vorrete del pane di dolore e non vuole alzarsi da questa tavola colma di amarezza, alla quale mangiano i poveri peccatori. Lei pensava che non vivere in conformità con Dio, in intimità con Dio, doveva dare una grande amarezza, perché conosceva da prima la gioia di essere col Signore e adesso non la provava più, e quindi pensava che i peccatori vivevano di questa amarezza, e lei non vuole abbandonare sta tavola. Il suo genio spirituale trasforma una prova ben umana, che nasce dalla rivolta che si prova nella sofferenza, per esempio, in un oceano di misericordia. per cui ella diviene commensale con i peccatori, con quelle che ha capito che esistono veramente, le anime senza fede. Non c'è dunque un senso di ascesi sterile, che oggi non capiremmo. Non è una pazienza stoica da yoga, è accettare di sentire, è un senso di comunione profonda con Dio e con i fratelli. Allora lei leggeva molto il Vangelo. È logico pensare a Gesù che mangia con i pubblicani e i peccatori, con Zaccheo, con Matteo e i suoi amici, a Gesù che mangia con Giuda nel momento in cui Satana gli mette in cuore il tradimento e gli dà il boccone dell'amico, ciò che per l'ospite era il boccone dell'amicizia, per il Salvatore un boccone d'amarezza. Anche lei ha subito un tradimento, non solo la notte con Dio, ma anche un tradimento dagli uomini. C'è stata una storia che ha scosso la Chiesa francese in quegli anni, che era la storia di Leo Taxil, un mistificatore che ha inventato, per prendersi gioco dei cristiani, lui era massone, e ha inventato una conversione di una donna dalla massoneria, e ha fatto scrivere delle lettere a questa donna, figuriamoci se ci fosse stato internet, che in cui parlava di tutta la sua fatica per uscire dalla massoneria, tutti i riti massonici, tutte le cose terribili che facevano contro la Chiesa, eccetera, contro il Cristo, e poi parla della sua conversione, addirittura quando lei sarà riuscita a liberarsi totalmente dalla massoneria, vuole entrare in un convento, e questa cosa è stata letta dai cristiani, e quindi anche nei conventi se ne è parlato. Teresa si è entusiasmata per questo fatto e si è esposta. Lei che faceva delle recite per Natale, per la festa della madre, così componeva delle commedie o dei drammi, aveva scritto una storia di Santa Giovanna d'Arco e lei era nei panni di Giovanna d'Arco e ha mandato a Leo Taxil una sua foto per farla avere a questa famosa Diana che si era convertita, una sua foto vestita da Giovanna d'Arco. E poi quando Leo Taxil ha finito e ha detto: questa è tutta una storia che ho inventato per farvi vedere voi cristiani quanto siete creduloni e quanto tutta la vostra fede non ha nessun senso, ha detto anche, ha parlato di questa carmelitana, senza citare il nome, ma ha parlato di questa carmelitana. E Teresa ha subito un'umiliazione e una ferita fortissima, potete immaginarlo. Lei che era tutta fuoco, si entusiasmava di tutte le cose, una doccia fredda che in fondo l'ha profondamente umiliata, ma anche le ha fatto comprendere quanto è brutto il rifiuto della grazia. Anche questo è un tunnel, perdere la fiducia degli uomini. A chi credo? Il tradimento della fiducia umana è pari all'oscurità della ricerca di Dio. Lo spegnersi della gioia, di un entusiasmo che veniva a consolare la sua vita già difficile. L'idea della conversione di un peccatore era per Teresa il massimo che si poteva sperare. Fin da bambina sperava nel condannato a morte. Però in Teresa non c'è mai una condanna, nessun giudizio, semplicemente una prossimità. Pensa quanto è amara la vita di questi peccatori. E lei vuol sedersi a quella tavola e bere quella bevanda amara. È come Cristo che muore fra i ladroni. E allora dice: mi pare che le tenebre, assumendo la voce dei peccatori, mi dicano, facendosi beffe di me: tu sogni la luce, una luce e una patria dai profumi più soavi, Tu sogni di possedere eternamente il creatore di tutte queste meraviglie. Tu credi di uscire un giorno dalle brume che ti circondano. Va avanti, va avanti. Rallegrati della morte, che ti darà non ciò che speri, ma una notte più profonda, la notte del niente.